Dal Vangelo secondo Luca, capitolo secondo, dal versetto 36. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Mi sono fermata soprattutto su Anna, su questa figura di donna nel Nuovo Testamento. Viene chiamata profetessa e di lei viene indicato bene il nome del suo papà, la tribù da cui proveniva e la sua situazione personale. Molto avanti negli anni, rimasta vedova molto giovane, ora aveva 84 anni e dice il testo: non si allontanava mai dal tempio servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Ho provato a cercare un po', magari qualche altra donna che avesse questo titolo di profetessa. Non ne ho trovate molte, Miriam, la sorella di Mosè, Deborah, Ulda dal libro dei Re, anche la moglie di Isaia, in un solo versetto del capitolo 8 del libro di Isaia. Ma la profetessa era colei che coglieva la presenza del Signore nelle cose che succedevano, negli eventi, riconosceva la presenza del Signore, la volontà del Signore e a questo rendeva lode. E mi ha molto colpito anche la vicinanza che c'è tra questa Anna e Giuditta. Giuditta è un personaggio dell'Antico Testamento che a me è particolarmente caro perché ho una nipotina che si chiama così. Arrivano tutte e due a tarda età, anche se sono in situazioni molto diverse perché Giuditta è una donna molto abbiente, molto ricca, non sembra così Anna. Però tutte e due vengono definite con questo servire il Signore giorno e notte con digiuni e preghiere. Mi è sembrato così un'indicazione molto importante per tutti noi.
Mi dico una cosa molto piccola. Mi sono sempre domandata in che senso fosse profetessa questa Anna, e alla professione della nostra Tisia Anna, una vita fa, esovere, Giovanni ha detto: ma cosa volete che abbia profetato questa donna? Ha detto: ma che bel bambino, che bello ricciolino, lei di bambini non ne aveva mai avuti. E allora io penso che questa profezia sia veramente nel senso di mettersi nel vedere con occhi di Dio le meraviglie del Signore, insomma, sia questa capacità di vedere più che di dire, perché appunto, come diceva Giovanni in quel giorno, non possiamo pensare che abbia detto chissà che cosa, no? però ha la capacità di vedere. E dovremmo essere tutti come Anna, insomma. Beata lei.
Allora, no, vedevo, riprendendo anche le suggestioni che mi venivano dalla meditazione di stamani di Don Giuseppe e dei fratelli, identificare insomma la figura di Anna come figura del popolo di Israele, che praticamente anche legato da questa simbologia numerica, diciamo, dei 7 e gli 84, che praticamente è un multiplo di 12, quindi 12 per 7 fa 84, quindi è come praticamente rappresentare questa fedeltà, anche se deficitaria in tante parti, ma del popolo di Israele alla promessa. Ecco, questo legame sempre. Quando viene scritto questo Vangelo, tutti i fatti erano già accaduti, la storia si era già conclusa, quindi è questa necessità di dover tenere come incastonata dentro le griffe della storia la preziosità di questo evento della nascita, sapendo però che ormai era stato concluso fino alla resurrezione, quindi è questa necessità di testimonianza fortemente legata alle varie simbologie in maniera che potesse essere letta facilmente da tutti. Ecco, quindi anche questa, la figura di Anna, viene rappresentata come profetessa, ma è come se fosse lì tutto il popolo. Ecco, infatti c'è questo legame al tempio, al fatto delle date, ma che poi sta a significare che ormai il tempio, come si è detto in precedenza, è superato. Ecco, ormai il tempio è Cristo, e quindi siamo noi il tempio, portatori nello spirito, che poi entreremo e che sarà, ci è promesso, ecco, di entrare nel tempio eterno. Ma ecco la necessità, ecco, di queste figure che ci vengono rappresentate, tutti questi testimoni in maniera così minuziosa da Luca, sta proprio, mi sembra, ecco, a sempre di più legare, ecco, questi primi momenti della vita del Cristo, di Gesù, cioè dentro la tradizione, dentro la fede millenaria di questo popolo.
Io trovo che Anna abbia la capacità di riconoscere quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme, cioè quelli simili a Simeone che abbiamo letto ieri, il quale aspettava la consolazione di Israele. Quindi, questi Anna parlava. Del bambino. E su di lei volevo aggiungere una cosa, che lei passava il suo tempo, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Si vede già in anticipo, cioè quando il bimbo era ancora piccolo, attuava quello che Gesù da grande suggerisse di fare. Quando parla delle catastrofi cosmiche, della fine del mondo, e dice, affinché i vostri cuori non si appesantiscano, vegliate in ogni momento pregando. Quindi questa abitudine a pregare, e poi anche a digiunare, di Anna, è in perfetto accordo col Vangelo che il bambino proclamerà dopo 33 anni. Ecco, ho finito.
Sì, anche io, oltre che sulla profezia, mi sono fermata sul tempio e sull'essere figli. come è evidente, a 84 anni una discendenza la vedi nei nipoti o nei piccoli. Eppure, riguardo alla legge, non si allontanava mai dal tempio e ebbero terminato ogni cosa secondo la legge del Signore. Io sono ritornata a Galati 4, non al versetto 4, che però vi rileggo, ma più avanti c'è il passo che mi porta verso la Pentecoste. Dice: ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. E questo secondo me è proprio il servizio liturgico che fa Anna, che parla a tutti del bambino e fa la stessa cosa che facevano i pastori. Loda Dio e parla della redenzione di Gerusalemme. Avevamo letto sempre nel capitolo 2 più avanti, al versetto 20: i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito, come era stato detto loro, perché Gesù è proprio il compimento. E questo compimento lo trovavo anche nel versetto 39 di oggi, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge. Ora, per San Paolo la legge non è tanto un'ossessione, forse lo è più per me, o lo era per Saulo di Tarso. Io vedo nello stare giorno e notte un pregare incessantemente. E di fatto lo fa anche molto serenamente e con docilità rispetto a Dio. Cioè, non è una donna angosciata. Delle due è più problematico quello che abbiamo sentito da Simeone, che però ugualmente trova pace nell'incontro con Cristo. Ultima cosa, e questa sottolineatura della legge l'avevamo già vista nei versetti 21 e 22, in cui appunto il compimento dell'Antico Testamento è Gesù stesso che ci è venuto a dare lo Spirito Santo e la grazia tramite il battesimo. E per quanto riguarda il digiuno, è una cosa ottima. E io da cristiana non sono qui per scoraggiare. Per me è una difficoltà, ci riesco meglio nei tempi viola, forti, di preparazione. Poi, quando è finita la preparazione, purtroppo sono più...
In quaresima.
Sì, no, in avvento, in quaresima ci riesco meglio. Poi, non è che per fare festa bisogna straviziare, anzi. La grazia di Dio aiuta a fortificarsi e quindi ha la temperanza, che non è non gustare, non gioire. No. Anna è felice di quello che fa e sta nel Tempio non solo da ancella, ma da figlia, anche da madre in qualche modo, da tale età forse da nonna. Per la cosa già sottolineata da Enrico, nella Samaritana, poi taccio davvero e non intervengo più, lo spirito, il Padre stesso cerca gli adoratori in spirito e verità, per cui il Tempio è centrale per il culto di Israele e anche per noi, però Cristo è venuto a spingerci anche oltre, ma non perché ci perdiamo, ma perché annunciamo al mondo, perché ciascuno di noi è Tempio dello Spirito Santo, siamo stati redenti col sangue di Cristo. Grazie, scusate la confusione.
Allora, io mi sono soffermata di più su questa profetessa, sulla profezia, nel senso che è vero che nei versetti si dice che non si allontanava mai dal Tempio servendo notte e giorno con digiuni e preghiere, ma nel testo ci viene presentata come una profetessa, quindi immagino che nel Tempio profetasse. E quindi sono state tutte belle le suggestioni, appunto anche quelle che ho letto di lei, che rappresenta Israele, i numeri, quelle che avete ricordato voi molto bene. Io però sono contenta che ci sia questa profetessa, cioè una volta che c'è riconosciuta nella scrittura una profetessa con un nome, con una discendenza, con una dinastia, quindi con tutti in regola, con i sacri crismi delle profezie maschili. Io me la voglio godere così com'è lei, tra l'altro nella versione che ho io non si dice aveva vissuto 7 anni col marito dopo il matrimonio, ma si dice dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni, quindi una donna descritta in tutte le stagioni della vita, quindi ragazza, sposa, vedova, anziana, quindi è una donna in cui ho sempre pensato potesse esserci un'occasione di identificazione di un percorso anche di santità laicale femminile, anche se lei fa parte del popolo ebraico, ma è a cavallo come tutti questi personaggi, e mi sembra una figura che realizza la profezia di Gioele, Gioele 3, dove appunto Gioele dice, parlando dei tempi nuovi, e fonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Quindi, come abbiamo visto all'inizio del capitolo, la stranezza, così c'era sembrata tale, della purificazione dei due, loro, quindi sia di Maria che di Giuseppe, adesso vediamo due figure, un uomo e una donna, potranno anche appunto essere interpretate sicuramente come figure simboliche anche dell'Antico Testamento, appunto dei tempi nuovi, ma a me piace pensarli vicini alle nostre vite, come è stata vicina, almeno io ho sentito vicina Elisabetta e Maria, insomma queste figure, Luca sappiamo che è il cosiddetto evangelista delle donne perché è quello che le nomina di più, ma in questa figura mi è piaciuto molto che tutte le donne possono rientrare, sia che siano bambine, ragazze, sia che siano spose, sia che siano senza lo sposo, e il periodo più lungo della sua vita lei lo trascorre senza uno sposo, ma appunto esercitando questa profezia. Magari nella Chiesa nel corso dei secoli si fosse riconosciuta questa grandezza di queste figure, anche di donne che non hanno figli, che non hanno uno sposo e che solo agli inizi della Chiesa primitiva avevano anche un valore ministeriale, carismatico, come vedove, e come donne senza uomo e quindi senza tutela giuridica, eccetera. Quindi io oggi sono sempre felice quando arrivo alla profezia di Anna, un po' perché mia mamma Anna, quella che mi ha generata, si chiamava Anna, e quindi io sto tra l'Anna madre di Gesù e l'Anna profetessa. E quindi vedo questo Vangelo, ero contenta, visto che non ho potuto essere con voi per il no di Elisabetta, stasera mi sono riuscita a collegare per lodare Dio per il dono di Anna.
I versetti 39 e 40 sono abbastanza simili anche a quelli che incontreremo probabilmente domani, dopo che c'è stata la visita a Gerusalemme e Gesù è stato ritrovato fra i dottori, dice, scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. La parola grazia c'è in tutti e due i casi, c'è questo sviluppo di Gesù davanti a Dio e agli uomini. Quindi il Vangelo di Luca prende due tappe simili della vita di Gesù. Ecco, finito.
Io dovrei tacere e cercherò di farlo. Penso che a qualsiasi età si possa crescere in sapienza, età e grazia, non solo da bambini, o perlomeno lo spero. Si compirono tutte queste cose, il compimento è lo stesso di tutto è compiuto di Giovanni 19. È significativo. 19:30, ha consumato un mestre.
Io volevo solo dire questo a proposito del versetto 38 e a proposito della profetessa Anna. Mi ricordo in un bellissimo corso che avevo fatto anni fa col vescovo di Parma, proprio su questo Vangelo di Luca, e aveva detto che questo ultimo versetto arrivò anche lei all'Antico Testamento e significava tutto per portare a compimento quello che c'era nel Vecchio Testamento. Appunto, quali avevano detto questi due che non avevano fatto altro e pregare proprio prima le che prega e aspetta il messaggio in un momento quando si ringrazia e si dice a tutti quelli che aspettavano una liberazione, che il tempo dell'attesa, diciamo, è finito. È finito l'Antico Testamento, è finito l'Antico Patto ed è cominciato un'era nuova, un momento nuovo. Ecco, io questo me l'ero segnato perché mi era sembrato così una specie di inno alla gioia di un popolo che per migliaia di anni, centinaia di anni, aspettato salvezza, e a questo punto la salvezza era arrivata e naturalmente anche per noi. Ecco, grazie.
Se posso aggiungere solo una cosa, che mi sembra che la testimonianza che viene fatta dell'evento così clamoroso della realizzazione della promessa è affidata a persone umili, tutte persone che non sono di primo piano nella storia. Ecco, sono i pastori, sono Simeone e anche la profetessa, non sono persone di primo piano, ma sono persone umili che come tali, ecco, sono sede dello spirito, ecco, proprio mi sembra, scusate, era solo un'osservazione.
Io volevo dire una cosa, e ho notato, insomma, questa cosa che, diciamo, che Gesù fino adesso, insomma, viene riconosciuto e viene, insomma, sì, viene riconosciuto quando viene visto. Lui non fa niente, assolutamente niente, e persino Giovanni Battista, diciamo, aveva sussultato di gioia quando Maria aveva salutato Elisabetta, invece di Gesù proprio non si dice niente. E mi aveva fatto pensare a quando, dopo la risurrezione, Tommaso incontra Gesù e gli dice: perché mi hai veduto, hai creduto, e beati quelli che crederanno senza avere visto. E allora credo sia proprio un messaggio forte, insomma, per noi, di preghiera, per la nostra fede, insomma, di credere, perché qui abbiamo veramente delle esplosioni di fede. E di questi che vedono un piccolo bambino in braccio ai loro genitori e che però, insomma, viene detto poi da Gesù che loro l'hanno visto, ecco, e quindi c'è questo aspetto della fede senza averlo visto che mi sembra importante.
Volevo fare una piccolissima notazione di tipo filologico, che il consummatum est in latino è molto triste, vuol dire che tutto è stato speso, anche buttato via se vogliamo, non c'è più niente da dare, mentre invece il tetelestai del testo greco vuol dire è stato raggiunto infine. Ringrazio per una vittoria.
Grazie davvero, è giusto, infatti.
Servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Ecco, questo atteggiamento di Anna di servire Dio, lo possiamo, per quanto possibile, imitare anche noi. E non credo che si serva Dio solo con digiuni e preghiere. Si serve Dio anche lavorando, si serve Dio anche apparecchiando il tavolo o preparando da mangiare, insomma facendo quello che dobbiamo fare. L'importante è l'idea di vivere alla presenza di Dio e di servirlo con amore. Ho letto.
Bene, terminiamo qui, quindi grazie a tutti e a domani sera.
Vi dico una piccola notizia. Ieri sera ho ricevuto un messaggio da Maria Elisabetta. I nostri viaggiatori africani sono arrivati, sono nel convento di Mafinga, nel monastero, fanno 2 o 3 giorni di ritiro con gli altri fratelli e sorelle africani e alle 9 erano già tutti addormentati e quindi si stavano riposando.
Bene,
Bene,
bene, grazie.
salutaci lì quando avrai occasione. Ciao,
Ciao,
grazie.
ciao, ciao.
Ciao.